Ahora, io credo che sia opportuno sentire magari qualche intervento, diretto da poco tempo, però...
C'è anche stato l'intervento del...
Sì, c'è stato, volevo sentirne qualcun altro prima di... se ce n'è qualcun altro. E altrimenti torniamo a quella domanda sulla crisi del software che ci aveva proposto il signore. Credo che Alberto possa dire qualcosa.
Ma io avrei molte cose da dire perché ovviamente è tutto un tema sul quale mi sento profondamente coinvolto e beh, non voglio farla breve, cioè, adesso io non posso rispondere a tutto, ma voglio dire soltanto che ribadire questa idea che secondo me è importante e che anche rispetto al discorso di Heidegger, no, alla sua critica al concetto dell'Überwinden, come superamento, no? Della modernità come superamento, fine della metafisica come fine del superamento. E mi sembra interessante questo concetto, che questo termine che lui usa riprendendolo anche da, in qualche modo da Nietzsche, del Verwinden, no? Cioè questo concetto che indica non un superamento ma un assuefarsi, ma allo stesso tempo un guarire da, riferendosi a quella che Nietzsche chiamava la filosofia della convalescenza, no? Cioè io trovo molto interessante questa idea di non superare, cioè di superare il superamento, l'idea del progresso, no? E di intendere invece una condizione del tempo come, e quindi anche l'essenza dell'umano, non come ciò che viene dopo, ma come ciò che sta nell'interstizio, che c'è nel tra di noi. Allora, per questo dico nella città. La città è il luogo in cui noi siamo nella sincronia e siamo vicini gli uni agli altri, e il possibile non è quello che sta oltre dopo, ma il possibile è quello che non abbiamo ancora esplicitato tra di noi. Per questo dico che il tempo, secondo me, è relazione. Essenzialmente non è oltrepassamento, non è successione, ma è il movimento del tempo che noi dobbiamo acquisire. Ecco, quindi il cambio di paradigma lo vedo in questo senso, che all'idea di successione, di superamento, dobbiamo sostituire quella di irraggiamento o di evitazione, se vogliamo, no? Cioè come qualcosa che è come un movimento che si sviluppa intorno a un suo centro, che rimane il suo centro e non viene oltrepassato. Ecco, questo secondo me è fondamentale. Quindi l'umano è ciò che è tra di noi da esplicitare. Questo comporta un cambiamento. Quindi il tempo non come il tempo della decisione, il tempo della decisione è il tempo della storia, ma il tempo della relazione, che naturalmente usa la decisione, ma in funzione della relazione, cioè viene rovesciato il rapporto tra relazione e decisione, no? Oggi pensiamo in un partito, che cos'è? Organizzare le relazioni per decidere. Questo è un partito, questo è il soggetto storico. Io dico, rovesciamo la logica e finalizziamo la decisione alla relazione, all'esplicitazione dell'interstizio implicito che c'è tra di noi. Questo
sì.
Avevo ribadito quello che io pensavo.
Qualcun altro?
Io mi limiterei, però, siccome ci sono venute fuori una grandissima quantità, ho una sorta di crampo alle mani dopo aver preso questi e qui c'è un materiale di riflessione per una restante parte della vita, diciamo così. E volevo limitarmi invece a dire qualche cosina sull'intervento che secondo me era molto interessante e problematico, giustamente. E l'amico Vianelli è una di quelle persone, adesso mi sono fatto ripetere il nome, che come avessi sempre conosciuto e sempre visto, in realtà penso poi ci siamo parlati a fondo pochissime volte, forse mai addirittura. però si è stabilita una specie, perché le cose che ha detto secondo me sono molto importanti, e anche questo dubbio che proprio questo cambiamento completo di prospettive, di percezione anche rispetto al tempo e alle risorse in generale e a quella risorsa che è il tempo, abbia provocato quello spaesamento, questa è l'espressione anche che ho colto, questa specie di smarrimento, che sotto un certo profilo è anche un intristimento, un assideramento. Tra l'altro volevo vedere perché questa parola rimanda alle stelle, assideramento. Non si tratta di un dormire sotto magari a cielo aperto, sotto, non è molto, soprattutto d'inverno, non è particolarmente. Comunque, al di là di questo, io ho dei dubbi che l'utopia venga completamente messa fuori causa, per una semplice ragione che esistono forme molto diverse di utopie, e non tutte le utopie, non quelle cosiddette perfettiste, hanno questo bisogno di grandi e limitate risorse. Invece il discorso, secondo me, che lui ha proposto funziona in un altro senso, cioè come crisi delle ideologie. Tutte le grandi ideologie della modernità erano basate su questa idea del progresso senza limiti. Guardate che la forse l'unico autore importante che io in questo momento ho presente è Thomas Malthus, perché Malthus fa dei discorsi molto interessanti per quanto riguarda lo sviluppo demografico e i suoi rapporti. Ma lo stesso Marx, a leggere i testi, io vorrei conoscerli molto, appartengono a una certa fase delle mie letture, ma non però quando parla appunto di questa crescita impetuosa, straordinaria, che il capitalismo in qualche modo intercetta, ma diventa un po' come la mosca cocchiera di questo grandioso processo di trasformazione, ebbene lo stesso Marx mi pare che parli delle risorse senza tener conto di questa limitazione, o perlomeno non tenendone sempre conto, bisogna essere prudenti sulle cose. Devo dire che questa scoperta, penso per esempio a tutto il lavoro di Aurelio Peccei, del Club di Roma, eccetera, è una percezione piuttosto recente e cambia tutto, e lui ha perfettamente ragione di dire cambia tutto. Pensate per esempio al problema anche demografico, quanto è importante. Qui c'è un problema di risorse malissimo distribuite, d'accordo, però c'è anche un problema di crescita e con dei fattori culturali, etici, religiosi che lo promuovono. Quindi questo è un problema molto delicato. Teniamo presente questo: se non riusciremo su questi temi a esercitare un'opera di persuasione ragionevole, il rischio è che vengano poi gestiti con la coercizione. Questo è un rischio che anche recentemente avete visto, che la politica demografica della Cina adesso ha avuto una sorta di curvatura diversa, ma nel passato era la coercizione che dominava, insomma, non si poteva avere più di tot figli, eccetera, e questo era un qualcosa di rigido. Allora credo che questo che lui ha detto effettivamente debba essere tenuto presente. Ed è dietro questa idea del tempo spazializzato, Raumzeit, del tempo interiore, di tante cose, insomma. Quindi io penso che si dovrebbe partire da questo punto. Infine, c'è un po' un dubbio che ci attanaglia. Qualche volta si sente sempre usare globalizzazione in una maniera fortemente negativa, è un termine, un concetto che ho usato in questa maniera, e si capisce benissimo perché le prime conseguenze, quelle più visibili, sono a dir poco drammatiche, e non solo per le ragioni economiche che Michele Cangiani ha ricordato così bene: la fame, la mancanza d'acqua, di risorse anche elementari, ma per tanti altri fattori, per esempio le guerre hanno conosciuto un incremento straordinario. Ecco, dobbiamo vedere anche questa globalizzazione negli armamenti e nel commercio delle armi, che è un problema drammatico. Però io inviterei a vedere anche un po' la questione, a riprendere per certi aspetti una comprensione e un'analisi che tenga presente tutti i fattori. Ora, da questo punto di vista, si comprende bene che è necessario qualcosa di, è necessaria un'etica per la globalizzazione, è necessaria una politica per la globalizzazione. È da riprendere in profondità questo tema, questa nuova svolta, per così dire, che ha assunto la mondialità, questa crescente dipendenza degli uomini, di noi umani, gli uni dagli altri, può offrire anche qualche pista positiva, non per un semplice sopravvivere, come dire un trasalimento di fronte al baratro, ma proprio per un andare innanzi deciso e maturo. Ci sono molte risorse in gioco, e quindi il deperimento di un vecchio umanesimo, se per umanesimo si intende un umanesimo retorico, delle carte semplicemente più o meno sudate, però se si interpreta umanesimo in quest'altra maniera, come era anche degli antichi, no? L'idea che tutto ciò che mi appartiene, tutto ciò che è vicino, tutto ciò che è degli altri, tutto mi interessa, tutto mi inquieta, allora questa è proprio la prospettiva invece da abbattere con molta risolutezza. Ecco, questa è una considerazione. Secondo me quell'osservazione lì può essere alla base di un passaggio ulteriore del nostro lavoro.
Ecco. Grazie. Altri? Allora, penso che questo...
No, sì. Volevo dire, questa discussione noi la continuiamo. Certo. Faremo una serie di interventi ai Caligari a Venezia, in cui ciascun relatore qui e altri eventualmente potranno aggiungere, sviluppare i loro sì, perché le argomentazioni che abbiamo portato qui sono forzatamente molto stringate, io stesso avrei tante cose da citare, da precisare meglio, e quindi avremo modo di approfondire singolarmente, analiticamente i diversi contributi, e poi cercheremo anche di fare una raccolta, una pubblicazione che offra una possibilità panoramica di poter dare un po' di questo tempo, un panorama, mettendo tutti i tasselli insieme e presentandoli.
Su questo tema del land grabbing, se posso una piccola suggestione, c'è questo personaggio piuttosto singolare, interessante, degli archivi di sostenibilità dell'università, che Conti, e vale la pena di sentirlo, perché questo fenomeno, anche ricostruire la storia di questo, perché per esempio si diceva prima, in Tommaso Moro è descritto il primo processo di land grabbing della modernità, per cui erano cacciati via gli agricoltori e sostituiti con i pastori, con la minaccia, quindi una storia lunga, ma quello che diceva giustamente una persona prima, è le dimensioni che ha assunto il fenomeno. Questi sono fenomeni di cui anche, ma non solo la nostra cultura, ma direi proprio l'umanità è messa a rischio, insomma. Questa è una cosa reale, è un fenomeno concretissimo, perché naturalmente le persone sradicate che subiscono questo processo di sradicamento, non nel senso di quelli che esaltano le radici, anche qui c'è tutto un... ma sradicamento nel senso profondo del termine. Dove va una persona che sa solo coltivare un fazzoletto di terra e questo fazzoletto di terra non ce l'ha più? Si muove dappertutto, ecco. E quindi se si vuole una convivenza un poco più ordinata e capace di convergenza, noi non dobbiamo cercare l'unità, perché l'unità è spesso uniformità, è spesso conformismo, è spesso la morte delle... Dobbiamo cercare invece la convergenza, questo sì però. Ecco.
Tutto anch'io uno spunto, no? Certo. Anche in base a quell'intervento là, uno spunto di riflessione. L'espulsione, lui parla di espulsione dalla terra, no? Per la conversione delle terre, c'è un'altra forma di espulsione che è legata al tema dell'appropriazione del mondo di cui parlava prima Michele, e cioè l'espulsione di tutti i posti di lavoro. Sempre leggevo questa cosa qua, che noi, l'appropriazione del mondo, l'appropriazione del lavoro, è è un'appropriazione del tempo e anche del nostro tempo libero, perché per esempio adesso noi facciamo tanti lavori che una volta non erano pagati. Noi, il nostro tempo libero è espropriato perché noi ci paghiamo, compriamo online i biglietti, noi facciamo tutto online, no? Questo è tutto tempo, no? Che una volta era appannaggio di lavoratori, che ora non lavorano più. E noi non altro, e noi perdiamo un sacco di tempo perché non è che funzioni meglio. Semplice ma complicato. E allora questa è anche una contraddizione fondamentale, perché l'espulsione di lavoro come appropriazione di tempo, no? Crea la contraddizione per cui che fa tutta sta gente espulsa dal lavoro, no? E quindi questa è la contraddizione fondamentale del modo capitalistico e appropriativo, proprio predatorio adesso, no? Del capitalismo che andrebbe studiando. E che è un altro modo di creare caos, perché se ce lo mettiamo con l'aspetto demografico, no, diventa veramente un caos che deve essere in qualche maniera gestito. Come si sta gestendo il caos adesso? Con le carceri, mi sembra ben chiaro che c'è il business della carcerazione, no? E poi in realtà sempre a proposito di caos, volevo dire, questa cosa, siccome Goesis ha accennato alle guerre, altro che il caos per eccellenza, ed è il caos, e sembra che ci sia questa teoria, sempre proviene dal Pentagono, si può verificare chiaramente, caos prodotto per controllare le situazioni, la terra, controllare la nuova strategia di dominio geopolitico sarebbe quello di produrre il caos per controllare la situazione. E comunque finisco, scusatevi, che mi vengono in mente, sono come sporre in mente tante robe, che io sono colui che dice no, Mefistofele, no, nel Faust, che dice altro, tra l'altro dice che se l'uomo merita di andare a freddo, che gli stava a freddo, e ci va. Sempre catastroficamente, no?
Allora, ancora due punti.
Si chiama allegria dei naufragi.
Questo è il discorso del fondamentale. Cosa fa chi è espulso dal lavoro? Fa il terrorista.
Un
parallelismo preciso, ma cioè voglio dire, quello che è stato detto oggi mi ha fatto pensare molto al terrorismo che stiamo subendo, che tutti abbiamo paura, ma che in realtà è una logica conseguenza. Se noi scopriamo, rubiamo agli altri, e li lasciamo senza possibilità di un futuro, il futuro quadro può essere questo.
Tanto per continuare nel
allora una cosa, beh, io volevo dire questo, cioè è venuto fuori dal discorso che ha fatto Renata Firpo il fatto che noi siamo nel post, e questo essere nel post forse è essere, cioè, collocarsi in un qualche tempo. Però io vorrei, cioè bisognerebbe assolutamente che anziché vederci nel post, ci vedessimo in qualche modo nel pre o nell'una. Cioè questa, diciamo così, è una cosa che mi è venuta in mente sentendo lei.